Parigi, anno 1482. Un gruppo di zingari giunge in città, a Parigi, dove il vescovo è un certo Frollo, vescovo molto bravo, molto colto, molto legalista, che vuole ripulire la città da questi terzi mondiali. Vuole ripulirli e mandarli via. Le guardie intercettano un gruppo di zingari e allora li inseguono per arrestarli. Nella piazza della cattedrale di Notre Dame, il vescovo Frollo uccide una zingara nel tentativo di sottrargli un fagotto, che lui pensa ci sia la refurtiva di qualche furto. Quando apre questo fagotto, rimane spaventato perché c'è un mostro, c'è un bambino bruttissimo e deforme e sta per ucciderlo. Sta per uccidere pure questo figlio ed esce il parroco della cattedrale. E gli dice: guarda che io ti ho visto lei eccellenza che ha ucciso la mamma e adesso non uccida anche il figlio, anzi se vuole fare penitenza di questo delitto atroce che lei ha commesso adotti questo bambino deforme, così brutto e lo adotti, lo faccia crescere. Frollo, e il vescovo si convince e adotta questo bambino e lo dà in consegna al parroco della cattedrale di Notre Dame e dice: tienilo tu, tienilo qui, io provvederò al suo sostentamento. Non è il caso di portarlo fuori perché la gente a vederlo si spaventa. E lo hanno chiamato Quasimodo, che significa uomo formato a metà. Quasimodo cresce nelle soffitte della cattedrale e fa il campanaro, e questo gli ha provocato una certa sordità. Fa il campanaro e il vescovo gli fa portare da mangiare e lui vive in perfetta solitudine. Gli unici con cui parla sono le statue di pietra della cattedrale. Passano gli anni, si arriva a 20 anni, Quasimodo ha 20 anni, e ogni anno c'è la festa di Carnevale a Parigi ed eleggono il re di Parigi, la maschera più brutta. E quindi c'è questa grande festa tra le quali compaiono anche gli zingari e fa la sua comparsa questa zingara molto bella di nome Esmeralda, di cui tutti si innamoravano perché è bella, e lei, cioè, gli zingari un po' rubavano, un po' facevano i saltimbanchi, cantavano, lei cantava per le piazze insieme ad una capretta. E in questa confusione Quasimodo esce dalla clausura, va giù e si confonde con la folla. Nell'elezione del re di Parigi proprio eleggono lui, perché la maschera più brutta, e quando lo eleggono cercano di togliergli la maschera e vedono che invece è proprio così, è proprio brutto, è proprio deforme, e cominciano dei tafferugli della confusione e intervengono le guardie. C'è anche il vescovo Frollo, che vede che Quasimodo ha disobbedito al mandato della clausura e cercano di arrestare gli zingari, tra i quali fuggono, ed Esmeralda fugge e si rifugia nella cattedrale, e la cattedrale, le chiese sono state sempre un luogo consacrato dove si trovavano rifugio anche perché lì nella chiesa non possono essere arrestati. E quindi Smeralda si rifugia nella cattedrale con Quasimodo, Quasimodo innamoratissimo di Esmeralda, tra quale anche il vescovo Frollo, innamoratissimo pure di Esmeralda. Ma Esmeralda, il suo cuore, è stato rapito dal capitano delle guardie, un certo Febo, bellissimo anche lui, ma un uomo vanesio, un uomo che pur fidanzato, insomma, era un po' birichino, come si suol dire oggi. E quindi figurati se stava con una zingara. Esmeralda non riesce a stare chiusa. Lei è nata libera e quindi scappa, scappa e rivela a Quasimodo che lei ritorna alla Corte dei Miracoli. La Corte dei Miracoli è un campo, si può dire, il campo profughi, il campo alla periferia di Parigi. Hanno allestito questo campo dove c'erano gli zingari, però era segreto. E nessuno sapeva dove era, cosa, che il vescovo Frollo stava sulle tracce di Esmeralda. E quando l'arrestano, dice proprio ad Esmeralda: o diventi la mia amante, o io ti faccio morire. E Esmeralda, che in fondo ha una certa dirittura morale, dice: no, fammi morire, ma io non cederò a queste lusinghe, e così la fa arrestare, e stanno, Febo viene in sua difesa, ma il vescovo gli dà una coltellata mortale, che però poi non muore, e rapisce Esmeralda, le guardie, e la portano in piazza per metterla al rogo, bruciata come strega. Il vescovo, pur sapendo, mente, pur sapendo di mentire, e non potendola avere, dice: non sei mia, non sarai mai di nessuno. E quindi, in questo processo farsa, la fa condannare e fanno il rogo, e accendono questo rogo. E Quasimodo si lancia, è nella piazza della cattedrale, Quasimodo abita sopra nella cattedrale, Quasimodo si lancia con una corda, afferra Smeralda e la porta su nelle soffitte di Notre Dame. Ma Esmeralda ha respirato troppo fumo e muore, muore soffocata lì nelle soffitte. E Quasimodo, straziato dal dolore, dice: io morirò con te. Si adagia con Esmeralda e si lascia morire. E c'è questa bellissima finale del libro, che poi è stato riportato anche da Cocciante in questo famoso musical che si deve vedere almeno una volta nella vita. Io l'ho visto 5 volte. Bellissimo. Una volta l'ho visto a Palermo con lo sposino Vincenzo Licari, che non conoscevo, ma mi ha riconosciuto lui. E si sposa il 18 settembre. Due matrimoni del secolo a Palermo, il 18 settembre. Vincenzo Licari e Mauro Sabato. Io dove devo andare? Io voglio essere come Padre Pio, bilocazione. Faccio un po' qui e un po' lì. Lode al Signore. Questa finale, dove c'è questa poesia di Quasimodo che dice: io per amore mi lascio morire con te. Dice, quindi, quando troveranno questi due cadaveri abbracciati, i posteri sapranno quanto Quasimodo amò Esmeralda. Questa è la storia. Qual è l'insegnamento per noi? Ecco, come vi dicevo, le fiabe non andrebbero spiegate Perché la nostra mente, poverina, fa quello che arriva dove arriva, ma la nostra anima capisce, tutto quello che viene raccontato, perché i simboli, come oggi qualcuno mi ha detto, ma io sul Vangelo di Tommaso non l'ho capito, ci sono dei passaggi che non ho capito, ma questo me li puoi spiegare? Ma no, anche nel Vangelo. Tante cose non si capiscono. Tu devi leggerle, la tua anima capisce, la tua testolina ci arriverà quando poi dirai: Padre Giuseppe, c'ho una news. 30 anni, era di oltre ieri sera. Ok, però qualcosa diciamo per appassionarci. Allora, ci sono due personaggi principali. Uno è Quasimodo, brutto fuori ma bello dentro. L'altro è il vescovo Frollo, che addirittura dovrebbe portare le persone a Dio, dovrebbe essere mediazione della presenza di Dio, invece è brutto dentro, è corrotto. Lui è come tutte le persone che vogliono aggiustare il mondo, sono quelle persone che vogliono aggiustare fuori perché dentro hanno il caos. Lui vuole ripulire Parigi dagli zingari, da tutti questi terzi mondiali, vuole Parigi, città santa. Però questo parte perché lui dentro di sé c'ha questo caos, c'ha questo male. Tutte le persone che vogliono aggiustare fuori è perché dentro. Noi possiamo aggiustare le cose fuori lavorando dentro di noi. Diceva Gandhi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Agendo dentro di noi, dovunque andremo, noi saremo capaci di portare. È ovvio che poi il mondo circostante si leverà contro di te. E vale la pena ricordare che le chiese sono sotto la giurisdizione del vescovo, ma tutti gli altri edifici pubblici sono sotto la giurisdizione del sindaco. Quindi non facciamo confusione con la Chiesa-Stato, sono due poteri ben distinti. Se vi ricordate ai tempi del Covid, quando un prete celebrò la messa, le guardie andarono ad arrestarlo. Poi il sindaco è stato, ma il sindaco doveva intervenire, dice no, dentro la Chiesa, il vescovo doveva intervenire. Dentro la Chiesa le guardie non possono fare niente. C'è un concordato che San Giovanni Paolo II ha fatto con lo Stato. La Chiesa è giurisdizione del vescovo, tutti gli altri edifici giurisdizione, dello Stato. Frollo brucia d'amore e una passione per Esmeralda, gli fa delle proposte, vuole dare un compenso, libertà, cosa le dite. Però ecco, chi è invece ha l'addirittura morale è proprio la Zingara, che gli dice no, io preferisco morire, ma con te non ci vengo. Se vi ricordate, nel libro di Daniele, che è stato letto stamattina, non questo episodio, la casta Susanna, che viene concupita dai vecchioni, così chiamati, e Susanna dice: No, io preferisco morire e che non trasgredire la legge del Signore. E quindi la portano a farla ammazzare. Poi c'è Daniele, che ha il carisma dell'anzianità, che la salva. Il vescovo rappresenta quella persona che non ha saputo educare se stesso. E noi non dobbiamo essere preda degli istinti, dobbiamo disciplinare il corpo, la psiche e l'anima, l'importanza della vita interiore. E noi lo possiamo capire dalla legge di attrazione, quelle cose che attiriamo. Dentro di noi cosa c'è? la vita interiore che non è soltanto la preghiera del cuore, per carità, per me è l'eccellenza, però se vi ricordate quella una storiella che però ha tanto del vero, l'evangelizzazione di alcune isole della Papua Nuova Guinea, andarono questi missionari e insegnarono il Padre Nostro. Poi partirono e lasciarono le isole. Di notte vedono tre uomini camminare sul mare che raggiungono l'altra isola e questi uomini camminavano sul mare e vanno da questi missionari e dice: abbiamo dimenticato la preghiera del Padre Nostro che ci avete insegnato. Loro facevano altre preghiere, però avevano la capacità di camminare sul mare. L'importante è educare la nostra vita interiore, perché cosa c'è dentro di noi? Dentro di noi, se c'è una palude, l'acqua ristagnante, si è sempre fatto così, non entra, non esce, attira scarafaggi, topi, pipistrelli, animali. E invece se abbiamo un bel laghetto ivrì, laghetto di montagna, attira scoiattoli, attira uccellini, attira farfalle, e noi attiriamo quello che siamo. Attenzione, la legge di attrazione funziona dicendo noi attiriamo quello che diciamo, senz'altro, però attiriamo anche quello che siamo. Ecco l'importanza di lavorare e lavorare su noi stessi. E qui ricorda Frollo, il vescovo vuole concupire, vuole possedere Esmeralda. E Quasimodo l'ama, però non la costringe, non la violenta, e capisce che l'amore si propone ma non si impone. Il piccolo principe, se ami un fiore, lo coltivi, non lo cogli, non lo strappi. E queste statue di pietra con cui parlava Quasimodo, ricordano il cammino spirituale che da sempre ha quattro fasi e vale la gioia ricordarlo. La prima fase del cammino spirituale è il punto di partenza, è le pietre. E la notte di Pasqua, la veglia. Sapete che si accende il fuoco? Di per sé nel messale si dovrebbe accendere fregando due pietre. Non so se vi ricordate, voi io leggesi le sceneggiate con Padre Giacomo ad accendere sto fuoco. Diceva, metti la diavolina, non ne parliamo più. Invece si mettevano, perché allora bisogna mettere poi i rami di ulivo secchi dell'anno precedente. Perché la diavolina si accende, non se ne parla più, lode al Signore. Però le pietre cozzando fanno scintille. E sei duro come una pietra. Però ecco, incontriamo persone dure come pietre, forse anche noi siamo stati dure come pietre. Cozzando si fanno delle scintille e comincia quindi il fuoco, scintille divine. Dopo questo punto di partenza, da pietra si diventa acqua. E il secondo punto del cammino è quello di diventare un canale di acqua. Quindi dentro di noi si passa da palude al laghetto. Più lavoriamo dentro di noi, più purifichiamo questa palude, più diventa un laghetto, più diventiamo canale acqua e le persone che hanno sete si avvicineranno a noi. Da che cosa capiamo che siamo passati da pietra grezza a canale d'acqua? Lo comprendiamo quando le persone cominciano a dissetarsi alla nostra fonte. Persone che si avvicinano, persone che chiedono una preghiera, un consiglio, vogliono stare con noi, perché siamo acqua, acqua viva. E attenzione a non essere palude, attenzione a non essere palude perché La palude, dice chiaramente il libro di Ezechiele, le paludi non saranno risanate, saranno abbandonate. Cioè significa che dobbiamo essere noi che dobbiamo lavorare su noi stessi. E terzo punto è l'Eucarestia, quindi pietra, acqua, pane. L'Eucarestia non fare la comunione, ma quello che Gesù ha detto, date voi stessi da mangiare. Quando noi cominciamo a fare Eucarestia, non soltanto facendo la comunione per la nostra santificazione, ma diventando noi stessi Eucaristia, facendoci mangiare dagli altri. Ricordiamo che il servizio, questo servizio che attira tutte le benedizioni e le guarigioni, è sempre, ti danno pizzicotti, ti mangiano il tempo, ti mangiano, però questo è il significato ultimo dell'Eucarestia. Per arrivare al quarto stadio, che è quello del sangue. E questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Quando la nostra vita interiore è diventata così potente che noi siamo Gesù. Per quanto possiamo, siamo Gesù in mezzo alle persone. Siamo noi, come dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La religione passa dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento si prendeva l'agnello. E si prendevano il sangue e si aspergeva l'assemblea. Nel Nuovo Testamento, invece, questo sangue, che è la vita di Gesù, entra nella nostra vita per diventare pienezza, di vita, e saremo Gesù in mezzo al suo popolo. Amen.